Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Nuovo crollo delle borse, Europa pesante, Hong Kong ha chiuso a meno 13% in crescita, lo spread, ma Trump non arretra, i dazi, dice il presidente americano, sono una cura necessaria. Ministri degli esteri dell'Europa riuniti a Lussemburgo, Tajani negoziare con Washington, ma l'Italia sostiene l'Europa. Omicidio, suicidio nel napoletano, un uomo ha ucciso il nuovo compagno della ex e poi si è tolto la vita. A Roma è morto il 13enne, ferito sabato da un colpo di pistola, l'arma era regolarmente detenuta dal fratello. Sergio Mattarella nella giornata mondiale della salute è un diritto che è una conquista della nostra civiltà. Calcio Serie A sfida al vertice questa sera nel posticipo Napoli-Bologna. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con le conseguenze della politica dei dazi, la guerra commerciale inaugurata dall'amministrazione Trump negli Stati Uniti. Anche oggi una nuova giornata, un lunedì molto pesante per le borse, hanno iniziato con chiusure molto pesanti le borse asiatiche, ma la giornata prosegue molto negativa. Deborah Rosciani in diretta per gli aggiornamenti. Deborah, a te.
Sì, siamo in diretta da Vinitaly, dove naturalmente registriamo anche le reazioni dei produttori del settore a queste iniziative commerciali che hanno un impatto abbastanza importante, anche se cercano di rilasciare anche delle dichiarazioni rassicuranti su come affronteranno questo difficile momento. Tornando alle borse, la reazione questa mattina è determinata ed è molto negativa soprattutto dalla risposta cinese che è arrivata venerdì alle iniziative di Trump. Tutto questo stamattina ha significato cali a due cifre sugli indici di quell'area, l'Hansen di Hong Kong ha chiuso con un calo del 13,74%, Shanghai ha perso più di 10 punti, anche Tokyo ha accusato un altro calo importante superiore al 7% e l'Europa non è ripartita meglio dopo aver archiviato venerdì la peggior settimana dal marzo del 2020 e lo ricorderete era il mese del primo lockdown per la pandemia. Andiamo alle prestazioni in questo momento, Parigi meno 4,34, Francoforte meno 4,29, Londra meno 2,41, c'è da dire che c'è da dire che si stanno risollevando dai minimi toccati nelle ore passate. Milano meno 4,50 sul FTSE MIB, Piazza Affari è arrivata a perdere il 7% per poi provare a ripartire. Siamo comunque ai minimi da agosto 2024. In crollo verticale anche il petrolio. Goldman Sachs poco fa ha tagliato le previsioni sul prezzo del greggio per i prossimi mesi e poi c'è da segnalare che le preaperture americane indicano già un avvio con un calo di almeno 3,5 punti di nuovo su tutti gli indici e quindi Wall Street inaugura ufficialmente la fase orso del mercato. Direi che ne abbiamo abbastanza per ora, Alessio.
Grazie. Grazie Deborah Rosciani e tra l'altro della politica commerciale americana e delle conseguenze anche sui mercati parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Intanto però dicevamo Trump minimizza il panico sui mercati azionari, paragona i dazi, lo abbiamo raccontato già questa mattina, ha una cura destinata a curare i mali dell'economia americana, il deficit in particolare. E intanto però la Cina ha attaccato la Casa Bianca che mira ad una egemonia in nome della reciprocità secondo Pechino. Per quanto riguarda l'Europa, a Lussemburgo riunione oggi del Consiglio dei Ministri degli Esteri e del Commercio, sentiamo.
Puntare sul negoziato, convincere Trump che conviene anche agli Stati Uniti. E questa è la linea dei ministri europei con delega al commercio prima del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, dove si punta a una linea unitaria da dare alla Commissione per i passi successivi.
It's very clear that there will be no winners in this confrontation. Preserve unity, negotiations with the United States.
I dazi danneggiano tutti, anche chi li mette, spiega il ministro polacco, presidente di turno dell'Unione. Non vogliamo una guerra commerciale, l'Europa deve rispondere in modo unitario per costringere gli Stati Uniti a negoziare. Le contromisure, aggiunge il ministro svedese, come molti altri, devono essere ben studiate per non danneggiare le imprese europee. La Commissione definirà entro metà aprile la risposta ai dazi su commercio e alluminio e non ci saranno dazi sul whisky americano che fanno infuriare Trump. Poi a fine aprile e inizio maggio le risposte ai dazi sulle auto e a quelli generali del 20%. Nel frattempo si punta sul negoziato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Una maggioranza divisa su come combattere i dazi, ma anche sulla compagine di governo. La Premier Giorgia Meloni convoca una task force per analizzare come arginare le misure americane, ma è improbabile che nella visita Donald Trump possa spingere per una trattativa bilaterale USA-Italia come vorrebbe la Lega. Considerando gli ottimi rapporti tra Meloni e Trump, suggerisce Gianmarco Centinaio, l'Europa usi l'Italia per aprire dei canali. Non sono però d'accordo, precisa il leghista, con chi dice o Europa o niente, perché il mondo non ci vede come Europa ma come singoli paesi. La competenza, risponde Forza Italia, è strettamente europea e non è l'unico screzio che la Premier si troverà ad affrontare nel vertice di maggioranza dopo la task force. C'è anche la questione del Viminale, Matteo Salvini vorrebbe tornarci, ma c'è gelo da parte di Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia si dice pronta addirittura ad aprire una crisi. In Parlamento poi in settimana potrebbe tornare il piano di riarmo, con una mozione unitaria di maggioranza difficile da definire a causa dei distinguo ultrapacifisti della Lega. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ancora una notizia dall'estero, in Medio Oriente, il presidente francese Macron è in visita al Cairo, dove ha rivolto insieme al presidente egiziano al-Sisi un appello per il cessate il fuoco immediato nella striscia di Gaza e anche ha chiesto la fine del blocco imposto da Israele che impedisce l'ingresso degli aiuti umanitari. Negli ultimi attacchi israeliani a Gaza sono almeno 17 le vittime.
Mentre l'esercito israeliano ha diffuso un nuovo avviso di evacuazione per i residenti della striscia di Gaza, negli ultimi attacchi aerei sono state colpite alcune tende fuori da due importanti ospedali durante la notte, uccidendo almeno due persone, tra cui un reporter locale. Altre persone sono state uccise in distinti attacchi in tutto il territorio. Nella striscia, inoltre, comincia a scarseggiare tutto. Ma Israele ha smentito che nelle prossime settimane verranno riaperti i confini per permettere l'ingresso di aiuti umanitari, ormai bloccati da quando è saltata la tregua. Non entrerà neanche un chicco di grano, ha scritto il ministro delle finanze israeliano. E mentre il premier israeliano è negli Stati Uniti, dove in serata incontrerà Donald Trump, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano punta il dito contro l'Europa dopo la visita di Netanyahu in Ungheria, nonostante il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Accontentando il regime israeliano, dice il portavoce, l'Europa sta compromettendo la sua credibilità morale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Però la cronaca ci porta in Italia. Nel napoletano due persone sono morte in un caso che potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio, secondo gli inquirenti. Un uomo trovato morto in una zona isolata di Camaldoli si sarebbe suicidato, sarebbe anche l'autore dell'omicidio avvenuto questa mattina a Marano di Napoli, dove un'altra persona è stata uccisa con diversi colpi di pistola mentre era a bordo di un'auto. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe ucciso il nuovo compagno della sua ex e poi si sarebbe recato in una zona isolata e si sarebbe tolto la vita. Invece a Roma è morto il ragazzino di 13 anni ferito da un colpo di pistola sabato nella sua casa, arma che era detenuta regolarmente dal fratello. Le indagini sono ancora in corso.
Non ce l'ha fatta il tredicenne ferito sabato sera da un colpo di pistola alla testa. Il ragazzo è espirato questa mattina all'alba all'ospedale San Camillo a Roma, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. La polizia sta cercando di ricostruire cosa sia accaduto in quei minuti drammatici. Secondo le prime informazioni, l'arma era detenuta per uso sportivo dal fratello maggiore, secondo cui la pistola era smontata e appoggiata a un tavolo mentre lui si trovava nella doccia. Il colpo sarebbe partito in casa dove il ragazzino la stava maneggiando. Al momento dell'incidente era presente anche il padre, che però si trovava nell'altra stanza e avrebbe sentito solo il rumore dello sparo. È stata esclusa l'ipotesi di un gesto volontario e l'arma è ora sotto sequestro. Ed è stato sequestrato anche il cellulare del ragazzo. Si vuole capire se prima dello sparo stesse chattando o navigando sui social. Dalle prime verifiche, però, non risulta che stesse guardando video o tutorial sulle armi. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il diritto alla salute è una conquista della nostra civiltà, frutto di decenni di impegno civile, mobilitazione popolare, ma anche riforme e progressi scientifici. Lo ha affermato oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della Giornata Mondiale della Salute, nel quale evidenzia come la crescente denatalità che affligge il nostro Paese impone un impegno costante per assicurare la continuità e la qualità dei servizi. I sindacati dei metalmeccanici FIOM, FIM e UILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore a sostegno della vertenza sul rinnovo del contratto.
I sindacati dei metalmeccanici hanno deciso di proclamare un nuovo sciopero dei lavoratori per il rinnovo del contratto. 8 ore da fare entro aprile, dopo quello di fine marzo, che si aggiungono alle 24 ore complessive di sciopero già fatte, dice il segretario della FIOM, Michele De Palma.
Siamo a 32 ore di sciopero dopo 8 mesi di trattativa, e oggi Federmeccanica e Assistal non vogliono neanche sedersi al tavolo per contrattare.
Sul fronte salario, la piattaforma di FIM, FIOM e UILM chiede un aumento medio a regime per il livello C3 di 280 euro lordi per il triennio luglio 2024-giugno 2027. Le imprese, per lo stesso livello, propongono invece un aumento salariale medio di 173 euro sulla base dell'indice IPCA, ma allungando la vigenza del contratto di un anno, ossia fino a giugno 2028. Il rinnovo del contratto va fatto per sostenere i consumi in un momento reso ancora più difficile dai dazi statunitensi, rileva il segretario della UILM, Rocco Palombella.
Se non si farà qui ci sarà un cortocircuito, perché le esportazioni si bloccheranno e si bloccheranno i consumi interni.
Il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici riguarda circa 1,5 milioni di lavoratori. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora lo sport, il calcio, con la 31esima giornata di Serie A. Ieri la Lazio ha battuto fuori casa l'Atalanta, mentre la Roma ha pareggiato in casa con la Juventus. Tutte sfide di vertice. Stasera c'è il posticipo Bologna-Napoli.
La grande occasione contro l'avversario più difficile del momento è il paradosso che vive il Napoli di Antonio Conte. L'inaspettata frenata dell'Inter a Parma regala ai partenopei l'opportunità di portarsi, in caso di vittoria, ad appena un punto dai nerazzurri e con un calendario nelle ultime 7 giornate decisamente meno ostico dei rivali. Di fatto però il treno scudetto passa stasera per il Dallara, cioè per la tana di un Bologna che, sotto la guida di Vincenzo Italiano, viaggia a ritmi del tutto simili all'Euro Bologna che lo scorso anno quel Thiago Motta, poi sedotto e giubilato dalla Juventus, aveva portato a una storica qualificazione Champions. E i rossoblù hanno vinto 6 delle ultime 7 partite, cadendo, singolare coincidenza, solo a Parma, e sono in piena corsa per una qualificazione bis per l'Europa che più conta e più vale anche sotto il profilo economico. Insomma, per coglierla questa possibilità scudetto, ai Conte Boys serve un'impresa. Dovranno crederci come ci credono i 5.000 tifosi azzurri che stasera saranno sugli spalti del Dallara. Ultimo dato da evidenziare: il Bologna ha di fatto appena un punto in meno e la stessa posizione dello scorso anno a questo punto del torneo. Ma dopo il Napoli, nelle ultime 7 giornate affronterà Atalanta, Inter, Juventus, Milan e Fiorentina, oltre che alla più che probabile finale di Coppa Italia. Insomma, anche per Italiano è tempo di verdetti senza appello. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:14, siamo alla prima pausa di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi: nuovo crollo delle borse, quelle europee, quelle asiatiche, futures americani negativi. Trump però non arretra, i dazi, dice il presidente americano, sono una cura necessaria. Omicidio o suicidio nel napoletano: un uomo ha ucciso il nuovo compagno dell'ex e poi si è tolto la vita. A Roma invece è morto il 13enne ferito sabato da un colpo di pistola. Poi Mattarella, che nella Giornata Mondiale della Salute dice: la salute è un diritto, che è una conquista della nostra civiltà. Calcio, Serie A, la sfida al vertice della classifica questa sera nel posticipo Napoli-Bologna. Eccoci qua, 13:17, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Effetto Giorno. Siamo di nuovo in diretta, 349 238-6666. Dunque siamo partiti da questa nuova frenata importante delle borse, quelle europee, ma quelle asiatiche hanno chiuso ancora più negativamente, già che hanno chiuso con perdite di oltre il 10%. In questo momento le borse europee, se volete facciamo un aggiornamento in tempo reale, meno 4%, Parigi, Francoforte, FTSE MIB quasi meno 5%, i futures della borsa americana sono anche qui negativi. E allora cerchiamo di capire che cosa sta succedendo un po' non solo sui mercati, ma anche proprio negli Stati Uniti. C'è stata sabato una serie di manifestazioni contro Donald Trump, c'è un calo nei consensi registrato mai così basso dal suo insediamento quasi 3 mesi fa. E allora è con noi Mario Del Pero, professore di storia internazionale a Sciences Po, esperto di Stati Uniti. Buongiorno Del Pero, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Ben ritrovato ai microfoni di Radio 24, di cui insomma è una voce che conoscete, avete sentito spesso, quella del professor Del Pero. Allora, dicevamo, ci sono una serie di cose insieme, no? Che sembrano convergere, professor Del Pero. La domanda di fondo che iniziamo a farci è questa: ma a quasi 3 mesi dal suo insediamento, Trump è veramente in difficoltà, realmente in difficoltà, questo calo, diciamo, nei consensi, queste manifestazioni che ci sono state sabato scorso, adesso ne parleremo, e anche le preoccupazioni per l'andamento della borsa, che cosa ci dicono tutte insieme?
Ma ci dicono alcune cose. La prima, forse il punto da cui partire, è che il tasso di consenso l'approvazione dell'operato di Trump è stato basso fin da principio. Da quando Gallup fa questi sondaggi, nessun presidente è stato meno impopolare di Trump 2025, se non Trump 2017. Trump è una figura divisiva, polarizzante, non straordinariamente popolare.
Eppure le elezioni, professor Del Pero, mi scusi se la interrompo, le aveva vinte anche a suon di voti.
Le ha vinte chiaramente con uno dei margini nel voto popolare più bassi di sempre, contro una candidata debole che se dopo tutta la vicenda di Biden, con l'inflazione elevata, con tutta una serie di Trump mobilita e entusiasma, galvanizza una minoranza del paese, una minoranza significativa, importante, sufficiente anche per vincere le elezioni, ma minoranza rimane, e a volte questo lo dimentichiamo. Dopodiché è chiaro che questi primi mesi di governo non hanno rafforzato Trump. Le figure che stanno al suo fianco, Musk su tutti, sono ancora meno popolari di Trump. Il crollo delle borse è una cosa importante, perché poi milioni di famiglie americane hanno direttamente o indirettamente, attraverso i fondi pensione, investito in borsa e seguono con attenzione anche,
ecco, questo va detto chiaramente, no? Perché mentre per la nostra percezione italiana ed europea le borse hanno un significato sicuramente, però insomma per molti di noi sono lontane, sono la finanza, sono qualche cosa che, diciamo, in cui magari si investe qualche risparmio, ma qualche cosa in più in cui non si investe la propria sicurezza, la propria certezza, il proprio futuro, cosa che invece l'americano medio fa. Perché non essendoci un sistema pensionistico come il nostro, molte delle certezze per il futuro sono proprio lì in borsa, è così, professor Del Pero?
Esattamente. Sono in qualche modo, stanno in fondi indicizzati ai valori borsistici che investono in borsa, e quindi c'è un'attenzione maggiore perché c'è una dipendenza maggiore. È chiaro che le borse hanno la loro volatilità, però quando la volatilità si manifesta, no, in questi crolli come nelle ultime sedute, tutto ciò alimenta preoccupazione. Io non credo poi che l'indebolimento di Trump possa venire né da fronde interne repubblicane, che sono inimmaginabili perché il partito lo controlla, e nemmeno da un'opposizione che fa fatica a riorganizzarsi, poi magari ne parliamo. Credo che verrà da queste fortissime turbulenze economiche, dal fatto che toccano, dicevamo, milioni di americani, dal fatto che toccano anche interessi pesanti che al presidente sono legati e che dal presidente si aspettano altre politiche.
Professor Del Pero, dicevamo però che sembra quasi che ci siano due anime un po' di questo calo dei consensi, perché da un lato abbiamo parlato per esempio di quanto è importante la borsa per il cittadino medio americano di qualunque colore e credo politico, dall'altra ci sono state questa ondata di manifestazioni sabato scorso, le prime così importanti, insomma, poi contare il peso, l'importanza in termini di elettorali o cose di questo genere, o di consenso delle manifestazioni, È sempre complicato, non ci sono automatismi, però ci sono state oltre 100 manifestazioni in oltre 50 città americane. Giù le mani da era un po' lo slogan, dall'università, dalla sanità, da tutta una serie di cose su cui, diciamo, si è un po' accanita l'amministrazione Trump in questi mesi.
Beh, le manifestazioni non erano contro i dazi e non erano legate alle turbolenze borsistiche che ne sono conseguite. Sono manifestazioni generate da preoccupazione, da paura, credo, preoccupazione per elementi di quella che a me sembra sarà stata una torsione autoritaria degli Stati Uniti, con ordini esecutivi che hanno colpito singole università o addirittura singoli studi legali nemici, con processi di revoca dei visti degli studenti, con arresti arbitrari, incarcerazioni arbitrarie. Insomma, abbiamo tutta una galleria degli orrori che ha scandito l'azione dell'amministrazione in queste prime settimane e diciamo, si è mobilitata, noi la chiameremo la società civile,
sì,
è una definizione, però si sono mobilitate le associazioni,
ecco,
per i diritti.
Chi è che ha preso l'iniziativa di queste manifestazioni? Sono gli studenti, sono delle associazioni politiche, sono i democratici?
Sono un cartello, noi democratici vanno al traino, ecco. C'è una debolezza democratica evidente, è un cartello di organizzioni, alcune storiche, la American, sì, Civil Liberties Union, Move On, Planned Parenthood, attenzione alla sanità, al diritto di aborto, un cartello di associazioni per i diritti civili, diciamo così, che si sono mobilitate, che hanno creato lo spazio per questa prima significativa protesta, perché ci mostra due cose la protesta: che la preoccupazione è alta, io credo che sia una preoccupazione, sì, legittima, e che è una preoccupazione in grado di mobilitare. L'amministrazione ha usato strumenti intimidatori, non so come altro chiamarli, insomma. Ecco, la risposta è stata che forse un pezzo d'America non si fa intimidire.
Ecco, quindi già avete sentito, si sommano la questione dei tagli alle agenzie federali, quindi sanità, istruzione, l'attacco alle politiche di inclusione, politiche di genere, anche la questione delle immigrazioni. Questi, diciamo, sono aspetti più legati alla politica e ai diritti. E poi c'è la parte economica di cui abbiamo appena parlato, con questa guerra commerciale, i dazi, le borse che reagiscono e forse un calo dei consensi che registra anche queste preoccupazioni del cittadino medio. Le voglio chiedere ancora una cosa, però, professor Del Pero, tornando un po' alla questione principale, quella appunto dei dazi, forse se vuole ci possiamo mettere dentro anche i tagli alla spesa pubblica, no, americana. Tutti ci domandiamo se sia una strategia americana del sistema, dell'establishment, del governo, o se, come alcuni pensano, diciamo, siamo di fronte a Trump, alla sua attitudine, a scelte quasi personali, perché ci sono anche analisi che dicono che, insomma, è lui che cambia continuamente opinione con atteggiamenti anche ai limiti del paranoico o quasi del paranormale, insomma. Lei cosa crede? Cioè, teoria di sistema o forte personalità di Trump?
Credo sia una combinazione delle due. Trump è il prodotto di una crisi di sistema, una crisi che credo abbia le sue radici nel 2008 in tutto quel che ne è seguito, una delegittimazione della globalizzazione, perché sono state esposte tutta una serie di contraddizioni della globalizzazione che hanno mostrato che ci sono vincitori, sono stati vincitori e vinti in questa ultima grande trasformazione dell'economia mondiale. Quindi una volontà di un pezzo di America, una richiesta di avere forme di protezione che prima mancavano, di reindustrializzare, di disaccoppiare dalla Cina, di disaccoppiare la propria economia da quella cinese. Anche l'amministrazione Biden ha fatto politica in tal senso. Su questo si innesca il radicalismo, se vogliamo anche usare la psiche, come ha detto lei, di Trump, insomma. Perché poi si possono prendere provvedimenti radicali che non devono necessariamente essere del tutto insensati come quelli presi e annunciati qualche giorno fa.
Diciamo, c'è una base di sistema, lei dice, poi ci sono dei modi che sono legati al personaggio e forse sono proprio anche quei modi che, uniti a una politica già di per sé aggressiva, hanno reso la situazione, diciamo, complicata per Trump forse, o comunque, diciamo, non tanto digerita anche forse dalla stessa opinione pubblica americana. Io mi fermerei qua, ringrazio il professor Mario Del Pero che è stato con noi oggi in questa apertura di giornata legata a ancora una volta sì alla situazione dei mercati che reagiscono, però insomma, non sono cose completamente scollegate dalla realtà dei mercati, lo possono sembrare per noi, forse in Europa, in Italia, per chi non investe in borsa, ma il collegamento con l'economia c'è, tanto più negli Stati Uniti, l'abbiamo appena raccontato, dove il significato è anche legato proprio agli investimenti pensionistici del cittadino medio americano. Adesso invece però ci abbiamo il collegamento, sì, andiamo in collegamento con Napoli per una notizia di cronaca. Laura Viggiano, buongiorno e benvenuta.
Sì Alessio, buongiorno, grazie.
Allora,
altro fatto di cronaca decisamente
un caso, perché gli inquirenti dicono che potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio, è una cosa di cui abbiamo sentito parlare tante volte, due uomini in questo caso, racconta tutto Laura.
Sì, i due uomini identificati dai carabinieri e ritrovati senza vita, uno nel comune di Marano e uno nella zona dei Camaldoli a Napoli, sono Mirko Gargiulo di 56 anni e Andrea Izzo di 41 anni. Gargiulo è stato ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco mentre era sul proprio veicolo, la propria auto a Marano. Invece il 41enne, anche lui ritrovato senza vita in strada, si sarebbe suicidato, e parliamo però delle prime ipotesi investigative mentre sono ancora in corso rilievi e indagini. Da quello che apprendiamo si tratta di due casi collegati che non hanno a che fare con ambienti criminali. Si ipotizza dunque, come dicevi, che alla base ci sia un movente passionale, quindi motivi legati a relazioni private. Izzo avrebbe ucciso il nuovo compagno della sua ex dopo un breve inseguimento e dopo averlo raggiunto in scooter, agendo poi nei pressi di una scuola dell'infanzia, proprio quando i bambini erano in fase di ingresso accompagnati dai genitori, cosa che ovviamente ha destato paura e panico tra la gente che si trovava lì, non solo per accompagnare i figli a scuola. L'uomo avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco, poi si sarebbe allontanato verso una zona più isolata della collina dei Camaldoli e dove, secondo quanto ricostruito dai carabinieri al momento, si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. E per il momento è tutto.
Grazie allora a Laura Viggiano per questo racconto, per questo aggiornamento su questa tragica vicenda di Napoli. 13:30 in punto, siamo proprio precisi, ci fermiamo per il break, ritorniamo con 349-238-6666 anche se volete per commentare le notizie di oggi, a tra poco dopo il break.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:36 minuti, di nuovo in diretta, cari ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, effetto giorno, 349-238-6666, al volo con qualche messaggio. Dai e dai, Trump lo trova a casa sua qualcuno che gli fa del male, poi ancora, se le borse continuano ad andare giù, Trump avrà gettato un sasso nello stagno che ha alzato un'onda talmente alta che lo travolgerà. Mi sembra un'immagine efficace. I fondi pensioni sanitari americani sono agganciati al mercato azionario. Però c'è anche chi difende Trump. La politica di Trump serve a spazzare via il globalismo del World Economic Forum, quindi nemico dei popoli. Vabbè, anche oggi il difensore, dacci oggi il nostro difensore quotidiano di Trump, che tira giù tutto, ma dobbiamo difenderlo perché è amico dei popoli. Va bene, di quali popoli però, perché qua la situazione sta sfuggendo di mano. No, vabbè, scherzi a parte. Allora, adesso parliamo invece di una cosa che riguarda la scuola. Avrete sentito parlare nei giorni scorsi, ma forse anche nelle settimane scorse, di una polemica relativa al registro di classe che usano gli insegnanti, i docenti, i genitori, gli alunni per dialogare tra di loro, per registrare tutti i passaggi. C'era stata una polemica perché c'era della pubblicità, c'erano dei contenuti pubblicitari o comunque delle inserzioni che non erano coerenti con quella cosa lì. Ebbene, il ministro Valditara dovrebbe avere chiarito e dovrebbe avere tolto questa possibilità. Cristina Costarelli, dirigente dell'ITIS Galilei di Roma, ma anche presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, piccolo passo indietro. Questi contenuti, no? Che cosa erano esattamente che erano apparsi? Com'è che erano apparsi in questi registri?
Ma si trattava di pubblicità, di pubblicità, non pubblicità particolarmente, come dire, insidiose sul terreno scolastico, erano generiche pubblicità, ma io adesso non so nello specifico, ma potevano essere, non so, agenzie immobiliari, prodotti bancari, insomma, cose.
Poi Valditara qualcuno aveva detto no, ma sono cose innocue, tipo meteo,
sì,
oroscopi.
Sì, sì, anche queste, insomma, quindi cose, diciamo, come dire, che
però
non è che ci sorprendono, però è il contesto, esatto. È il contesto che ovviamente ha alzato un po' i toni, ma devo dire giustamente, perché è ovvio che non ci devono stare. Ma diciamo cosa è successo? È successo che oggi è stata appunto pubblicata questa circolare in cui i due capi dipartimento del Ministero ricordano alcune cose alle scuole che le scuole, diciamo, conoscono bene, perché ormai ci muoviamo da più di un decennio nel terreno del registro elettronico, quindi conosciamo bene i principi di riservatezza, tutto il discorso della privacy che è quello particolarmente sensibile e dell'accessibilità, interoperabilità, quindi la circolare, come dire, un po' un memorandum, non è che dice cose nuove, ricorda quali sono i termini in cui il registro elettronico ovviamente deve essere organizzato e a cui deve rispondere. Diciamo che il passaggio, più sensibile è quello degli operatori, ecco, che forniscono il servizio.
Ecco, appunto, perché ci spieghi un attimo, perché se Valditara ha mandato una nota a voi, alle scuole, per dirvi, guardate che il modo corretto di usare i registri è questo, quindi non ci devono essere, io l'ho letta la nota, contenuti inappropriati di questo tipo. Cioè, quindi chi è che inseriva questi contenuti? Da dove arrivava questa possibilità? Erano le singole scuole a farlo?
No, i contenuti sono dipesi, diciamo, dalle risposte che poi sono state date anche alle scuole. Adesso io personalmente non l'ho ricevuta perché non mi ha riguardato, però è dipesa dal fornitore della piattaforma del registro elettronico.
E come questi fornitori chi li sceglie?
E la scuola fa selezione del fornitore e fa dei contratti col fornitore del servizio di segreteria digitale, perché poi non è solo registro ma è segreteria. Nel momento in cui si firma questo contratto, il fornitore si vincola se stesso al rispetto di quei principi che oggi il Ministero ha ricordato alle scuole.
Però in un dato momento di vacanza normativa, scuola ha pensato mi faccio fornire un registro con della pubblicità e incasso qualcosa?
No. Non è andata così. Lì c'era un contratto pregresso che stava al suo posto e quindi era tutto regolare. È stato questo fornitore che a un certo punto può aver avuto un bug, forse ci ha provato e dice vediamo se questa cosa va a buon fine, quindi non è stata la scuola, è stata una sorta di momento di allentamento delle difese informatiche, non lo so come vogliamo dirla, insomma, però è stato un problema dell'operatore, che era un operatore storico conosciutissimo nel campo della scuola, non facciamo il nome per ovvi motivi adesso, per cui non è un fornitore dell'ultima ora, è un fornitore accreditato,
ci ha un po' provato forse. Via.
Che dire? Lasciamo il beneficio, insomma, della difesa a chi deve difendersi, però non è stato un problema della scuola, questo ci tengo a dirlo, perché la scuola stessa è stata sorpresa nel dire ma caspita, come fino a ieri tutto bene, oggi i genitori trovano una pubblicità, quindi non è la scuola, ma chiaramente la scuola c'entra perché ha fatto il contratto con questo operatore. Ecco.
Costarelli, allora, per provare a concludere, queste note del ministro, questa nota del ministro, del ministero, chiudono definitivamente la questione secondo lei?
Ma secondo me sì, ma è una questione che di fatto era già chiusa, cioè il Ministero lo ricorda e fa bene a ricordarlo, perché tutti quanti, no, chi è superiore gerarchico deve ricordare a chi è nell'amministrazione i principi, quindi ribadiscono in qualche modo e, come dire, alzano l'attenzione da parte delle scuole, in modo tale che le scuole possano riportare questa attenzione rispetto ai propri fornitori, cioè il fornitore non deve permettersi di avere questi allentamenti, anche perché il contratto si può rescindere e quindi poi la segreteria si affida ad un altro operatore. Quindi è una nota che è doverosa da parte del Ministero proprio per tenere alta l'attenzione in un mondo che sappiamo è purtroppo continuamente aperto a questi eventi. Quindi tutti più attenti e soprattutto i fornitori, mi sento di dire, perché non era una responsabilità delle scuole quello che è successo.
Cristina Costarelli, grazie ancora una volta, dirigente, lo ricordo, dell'ITIS di Galilei di Roma. Insomma, blitz quindi fallito, attacco respinto con perdite, il Ministero ha chiarito stop a ogni tipo di contenuto inappropriato o di tipo pubblicitario all'interno dei registri delle classi scolastiche italiane. È finita la puntata, Valeria Bernardi regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio, vi lascio ad hashtag autotrasporti, ci risentiamo poi più avanti per gli aggiornamenti. Ciao a tutti.